Fratelli e sorelle, benvenuti. È molto bello rivedervi dopo tanto tempo, tutti insieme, sia qui presenti ma anche quelli collegati. Le volte scorse abbiamo parlato, almeno io ho parlato, mi sono cimentato a fare dei sermoni riguardanti il nuovo ordine mondiale. La prima volta ho detto: chi lo condurrà? Chi lo condurrà questo nuovo ordine mondiale? Nel secondo sermone ho detto anche che lo condurrà la bestia apocalittica, ma che lo condurrà per un breve tempo, per poco tempo. Oggi voglio rispondere alle domande, tutte uguali, che mi pervengono. Siamo nella grande tribolazione, cioè la grande tribolazione, di conseguenza il ritorno di Cristo è vicino, sono vicini questi eventi? Beh, quindi la domanda è questa: stiamo vivendo la grande tribolazione? Dobbiamo dire che nel corso della storia i cristiani, voglio dire i veri cristiani, quelli con la C maiuscola, sono sempre stati perseguitati dal potere, dagli imperi. Poi ci sono stati la maggioranza dei cristiani che in realtà sono stati, come dire, cristiani nominali, cristiani di nome, ma non di fatto, cioè che seguono la massa. E quindi quelli veri sono sempre stati perseguitati dalla maggior parte dei governanti politici e devo dire anche religiosi, perché basta leggere la storia, che chi non la pensa allo stesso modo religiosamente, proprio da altri religiosi vengono perseguitati dai vari sistemi dittatoriali che ci sono stati in Occidente come in Oriente. E certamente i nostri antenati spirituali hanno sofferto, non come noi che da 70 anni abbiamo potuto godere di una pace relativa. Quindi basta pensare alle persecuzioni religiose, ai genocidi durante le due guerre mondiali che ci sono state nel secolo scorso, che anche noi contemporanei stiamo appena iniziando a soffrire per queste cose, a conoscere sofferenza individuale ma anche sociale, collettiva, anche ecclesiale, considerando i decessi dovuti alla pandemia del coronavirus, reale o inventata che sia stata, oppure i continui lockdown, le persistenti restrizioni anti-Covid, l'eterno Green Pass ed ora si aggiunge, a motivo della guerra tra Russia e Ucraina, anche la crisi energetica. Esorbitanti bollette da pagare. Dobbiamo prepararci a questo, che il nostro stipendio potrebbe non bastare più. L'affossamento dell'economia mondiale. E quindi molti temono possa scatenare questo conflitto attuale tra Russia e Ucraina, veramente una terza guerra mondiale. Ma una terza guerra mondiale sarebbe inevitabilmente l'ultima, perché verrebbero sicuramente impiegate armi chimiche e armi nucleari, una guerra alla quale nessuno sopravviverebbe, come ci ha prevertito Gesù Cristo, una scrittura che tutti noi, penso, o perlomeno molti di noi, in Matteo 24, vi prego di aprire la vostra Bibbia, Matteo 24 dal versetto 20, una scrittura che molti di noi abbiamo letto tante volte, ma quando scoppia una guerra diventa reale. Matteo 24 dal versetto 20 dice: pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato. E questo ci dovrebbe far pensare. nel versetto 21, perché allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora e né mai più vi sarà. E se quei giorni, nel versetto 22, se quei giorni non fossero abbreviati, dice Gesù, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. A motivo degli eletti. Cioè, il mondo è popolato da più di 7.000 anime, ma soltanto 7 miliardi, 7 miliardi di anime, e naturalmente in virtù di questi eletti, molti di loro verranno salvati. Queste parole di Gesù sono un avvertimento e allo stesso tempo una meravigliosa speranza per tutti noi. Dio fermerà il genocidio. È Dio che fermerà questo genocidio per amore dei suoi eletti, i quali, guarda caso, hanno una strana abitudine, quella di santificare il sabato, quella di riunirsi in case, di aprire la Bibbia e di leggere la parola di Dio, di sabato. Non di venerdì o di domenica o nel giorno che a loro piace di più, nel giorno in cui Dio ha ordinato di fare questo. Ovviamente però questo avvertimento è profetico e vale per tutti, i popoli della terra. Il timore è comprensibile che abbiamo e che tanti telefonano, scrivono, siamo veramente nel tempo della fine, stiamo avvicinandoci o siamo già nella grande tribolazione? Non dobbiamo temere, fratelli e sorelle, perché riguardo al tempo in cui dovrebbe iniziare, la famosa grande tribolazione di cui parla Gesù, le profezie bibliche danno a grandi linee uno scenario molto diverso da quello che stiamo vivendo adesso. Per esempio, da quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, tra Russia e Stati Uniti d'America, tra l'Unione Sovietica e la Cina. Secondo le profezie apocalittiche, ciascuno di questi imperi, perché hanno iniziato come nazioni, ora sono diventati imperi, si sono tutti montati la testa da occidente ad ovest, ognuno vuole gestire il nuovo ordine mondiale. Chi tira di qua, chi tira di là, ma chi ce la farà, anche se per un breve tempo? Queste nazioni avranno sicuramente un coinvolgimento, anche delle responsabilità, nel bene e nel male. Anche questo conflitto che finirà circoscritto tra Ucraina e Russia, o magari si coinvolgerà qualche altra nazione, ma non è la grande tribolazione predetta da Gesù. Ora noi vedremo a grandi linee, quindi vi prego, vi consiglio caldamente di prendere nota delle scritture nell'ordine che vi dirò, perché questo sarà l'ordine in cui gli eventi si succederanno uno dopo l'altro. Infatti Gesù ha predetto che la grande tribolazione, quando scoppierà, coinvolgerà tutte le nazioni contro un'unica nazione, Israele. Israele. Naturalmente Israele non è soltanto nel Medio Oriente, lo Stato di Israele. Quando noi diciamo Israele, stiamo dicendo tutti i giudei che sono sparsi in tutte le nazioni del mondo. In Russia ce ne sono tanti, nei paesi dell'est europeo ce ne sono tanti, nostri fratelli, addirittura osservatori del sabato, per esempio, ma anche in America, in Inghilterra, in Europa, in Germania, in Italia, ce ne sono tanti, perfino in Spagna. Quindi quando noi diciamo tutte le nazioni contro Israele, significa contro tutti gli ebrei, contro tutti i giudei, l'antisemitismo non è finito, riemergerà. Peggio della violenza che c'è stata al tempo del nazifascismo. Sarà su tutti e cinque i continenti e contro tutti i cristiani anche che osservano il sabato perché verranno visti come ebrei, erroneamente, perché gli ebrei non riconoscono Gesù come Messia, mentre la differenza è che noi osserviamo tutto quello che Gesù ha osservato dicendoci che anche il sabato fa parte della legge spirituale di Dio. Dobbiamo quindi renderci conto che gran parte del mondo è governato da chi? Da brave persone. Ma sono tutte brave persone che, secondo, diciamo, il loro volere, non si rendono conto che sopra di loro ci sono delle forze estranee a loro, per la maggior parte di loro, e non si rendono conto che sono oggi sedotti, ingannati dalle loro filosofie politiche e anche religiose, mentre tanti altri, ce ne sono di altra specie di governanti, che sono corrotti, debosciati, non solo per quanto riguarda le ideologie o i valori anche morali, ma anche debosciati nel senso sessuale, perché il mondo, diciamo, il sottomondo, chiamiamolo così, dove ci sono persone che i soldi non li fanno fermare a diventare pedofili, ad avere rapporti sessuali perfino con le bestie, con gli animali. Quindi la brava gente come noi che studiamo la parola di Dio tante volte non ci viene e non ci passa nemmeno per la capa che esistono questo genere di persone e che addirittura sono nei posti di comando. E quindi manipolano le masse, fanno fare le guerre perché odiano l'umanità. E perché la odiano? Perché odiano, sapete che cosa? La parola di Dio. Odiano la Bibbia. Queste persone che parlano perfino di transumanesimo sono persone che odiano la parola di Dio, perché l'unico libro al mondo che li giudica è Dio, e Dio è in questo libro, la Bibbia. Non possiamo sapere esattamente quando essi attaccheranno Israele, ma potete star certi che i giochi sotto banco li stanno facendo, perché per loro lo fanno per motivi geopolitici e per motivi finanziari, perché loro si muovono solo con i soldi. Non possiamo sapere quando essi attaccheranno lo Stato di Israele scatenando la grande tribolazione, perché la grande tribolazione inizierà quando Israele sparso nel mondo, non solo lo Stato di Israele, sarà attaccato, perché Israele, vi assicuro, che non è disposto a vivere un altro olocausto, non è disposto a scomparire attraverso un genocidio umano, un genocidio globale del popolo di Israele. Loro sanno, forse molto più di quanto noi non ce ne rendiamo conto, che la scomparsa del popolo di Israele è voluta da alcuni per dimostrare che la Bibbia non è la parola di Dio. Quindi scateneranno la grande tribolazione, non sappiamo quando, ma sicuramente lo scenario geopolitico e religioso sta avvicinandosi velocemente a quello profetizzato dalla Bibbia. A tal riguardo il Signore Dio ci dà una grande speranza e una grande rassicurazione. Potete stare certi di questo, che quando Dio parla nessuna sua parola cade a vuoto. Apriamo per favore in Apocalisse capitolo 3, versetto 10, e vediamo questa grande speranza e rassicurazione. In Apocalisse 3, versetto 10, dove Dio ci fa questa precisa promessa. Dice: poiché tu hai osservato con costanza la mia parola, o perché tu sei stato costante nel vivere la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Non dice che sta per venire sull'Ucraina, oppure chissà su quale altro paese, ma sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Tutti gli abitanti della terra saranno vagliati, come che passeranno attraverso il vaglio, attraverso una cernita. Dio peserà i cuori di tutti. Questa è indubbiamente una promessa di protezione fisica che Dio fa al suo popolo in modo specifico. Per tutti coloro che credono in Dio Creatore ed obbediscono alla sua parola scritta nella Bibbia. Ora, a questo punto, la grande tribolazione, e quindi viene subito in mente il ritorno di Cristo. Quando avverranno? Possiamo saperlo? Possiamo saperlo. Possiamo saperlo quando vedremo verificarsi certi segni, certi eventi geopolitici importantissimi predetti nelle profezie bibliche, come ad esempio in Matteo 24. Torniamo in Matteo 24 e apriamo dal versetto 15 in poi. Perché è assurdo che io vedo persone che da molto tempo studiano la Bibbia e si chiedono se effettivamente questa è la grande tribolazione. Addirittura 2 anni fa, appena è scoppiato il coronavirus, è scoppiata la grande tribolazione. È certamente 2 anni di sofferenza che abbiamo vissuto, ma non è stata la pandemia la grande tribolazione. Dobbiamo avere le idee molto più chiare. Matteo 24, dal versetto 15, Gesù dice: quando dunque voi avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele posta nel luogo santo, e chi legge e intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti. Quindi noi vediamo che la grande tribolazione è legata a un'abominazione della desolazione. Che cos'è? Cosa vuol dire questa espressione? E che comunque questa abominazione della desolazione verrà messa in un luogo, posta nel luogo santo. Il luogo santo non è soltanto il Tempio di Gerusalemme, di cui è rimasto soltanto il muro del pianto, ma il luogo santo è tutte le chiese. Ovunque il popolo di Dio si riunisce, ci verrà posta il tentativo, un'abominazione della desolazione che potrebbe essere interpretata, non vedo perché sorrido, ma sorrido ironicamente, come un'imposizione a non volerci più riunire in presenza. Questa sarebbe un'abominazione della desolazione. E chi non sente il desiderio di venire in presenza quando può venire, si sta da sé aggiudicando la propria desolazione dell'abominazione. L'abominazione della desolazione, però, quella che verrà posta fisicamente nel Tempio di Gerusalemme, e che verrà posta per motivi politici, religiosi e finanziari soprattutto, perché ciò che muove questo mondo sono le finanze, riguarderanno principalmente lo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele è amato da alcuni e grandemente odiato da altri. Difatti nel mondo ebraico ci sono i buoni e i cattivi, ci sono i cosiddetti massoni, e ci sono invece quelli che sono simili ai 12 apostoli, per dire. Anche loro sono ebrei, ma non hanno la stessa idea dei massoni di governare il mondo. Ma sia l'uno che gli altri, mentre i massoni sono quelli che detengono le finanze mondiali, invece ci sono ebrei che, poverini, si limitano ad adorare Dio secondo i canoni dell'Antico Testamento, ma non hanno la velleità di governare il mondo sentendosi una superrazza. Mentre i massoni ebrei sono quelli che credono di essere la superrazza e che domineranno il mondo fisicamente, mentre quelli buoni sono convinti che il mondo e gli altri popoli non devono essere dominati fisicamente, ma devono servire le altre nazioni, fratelle o sorelle. Sono due modi opposti di vedere la vita, di vivere la vita. Gli uni, i massoni, vogliono dominare, gli altri ebrei sono quelli che vogliono servire. Quindi l'abominazione della desolazione di cui ha parlato Gesù si riferisce a tre adempimenti. L'abominazione della desolazione non è un fatto nuovo. Difatti il primo adempimento era già avvenuto al tempo del re Antioco Epifane, come Daniele aveva profetizzato tre secoli prima. Apriamo per favore in Daniele, capitolo 11, nel libro di Daniele, capitolo 11. Daniele capitolo 11 dal versetto 31, dove vediamo che forze da lui mandate, si riferisce qui a questo primo campione chiamato, che rappresenta simbolicamente la bestia, Antioco Epifane, forze da lui mandate si leveranno per profanare il santuario fortezza, sopprimendo il sacrificio continuo, e vi collocheranno l'abominazione che causa desolazione. Cosa fu a quel tempo? Perché è già accaduto, possiamo dirlo. E lui ordinò ai suoi soldati di collocare nel tempio una statua, la statua di Giove, e ordinò ai suoi, praticamente impose una nuova religione, di sacrificare animali, ma animali impuri come i maiali. E naturalmente questo era un oltraggio agli occhi di Dio e anche al popolo di Dio, che si sentì veramente sconfitto, demoralizzato, e Dio permise tutto questo per i peccati dei giudei. Per i peccati dei giudei, che nonostante secoli prima erano stati schiavi in Babilonia, tornando da Babilonia ci vollero pochi, quasi due secoli, per tornare agli stessi peccati di prima. Chi ha soppresso il sacrificio perpetuo dei giudei nella storia? Il profeta Daniele. Si era già adempiuto la profezia di Daniele, dico, si era già adempiuta nel secondo secolo avanti Cristo, per mano del crudele re Antioco Epifane, il quale invase Gerusalemme, sterminò molti giudei, abolì la religione ebraica e rapinò tutti gli eredi sacri del Tempio, e al loro posto appunto fece quell'abominio della desolazione, mettere una statua di Giove e sull'altare addirittura sacrificare animali impuri, ve lo potete immaginare. Quella profezia di Daniele che Antioco Epifane adempì prefigurava anche una seconda abominazione della desolazione, che si verificò nel 70 dopo Cristo, praticamente 200 anni dopo circa. Per mano di chi? Per mano dei romani, guidati dal generale Tito Vespasiano, Flavio Vespasiano, che poi divenne l'imperatore Tito, che proprio per questa sua impresa a Roma ancora esiste un trofeo. Questo generale, Tito Flavio Vespasiano, il quale assediò e distrusse la città e il Tempio di Gerusalemme, soppresse il sacrificio continuo, facendo violare dei suoi soldati anche le donne, e anche per provare che la superiorità dell'imperatore romano sul Dio degli ebrei. Questo ovviamente dal suo punto di vista. Dio invece permise ancora una volta quella desolazione per la falsità e l'ipocrisia dei governanti giudei, che al tempo di Gesù, gli scribi e i farisei, sappiamo quanta ipocrisia avevano, non si prendevano cura del popolo, anzi lo opprimevano, affinché Giulio Cesare o il Cesare di quel tempo permettesse loro di continuare ad avere, ad esercitare il potere su Gerusalemme. A loro non interessava l'Eterno, non interessava in effetti la venuta del Messia, tant'è vero che quando poi venne, alcuni lo riconobbero: nessuno può fare le cose che fai tu se non fosse da Dio, e lo uccisero comunque. Sempre in Matteo 24, nei primi due versetti, Matteo 24, dal versetto 1, Gesù aveva avvertito i suoi discepoli dell'incompente disastro. Non è che non l'aveva avvertiti. Difatti dice: ora, mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma Gesù disse loro: non vedete voi tutte queste cose? Sicuramente erano bellissime, perché il governatore Erode le aveva fatte ricostruire, abbellire, eccetera. Vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. E difatti nel 70 d.C. il Tempio fu distrutto, ed è rimasto distrutto, e quello è rimasto, ciò che è rimasto di quel Tempio è il cosiddetto muro del pianto. Per quanto tempo il popolo ebraico dovrà piangere? Per quanto tempo noi dovremo piangere al servizio dei moderni faraoni o dei moderni Cesare? Queste due prime abominazioni della desolazione fanno parte del nostro passato, fanno parte della storia. Ma una terza ed ultima abominazione della desolazione deve ancora accadere. Deve ancora accadere, e si adempirà. Si adempirà quando tutte le nazioni, o quasi tutte, andranno contro la città di Gerusalemme. Dice: ma cos'ha questa città per cui tutti devono averla contro? Però prima di vedere, in qualche modo già l'ho spiegato, ma lo vedremo ancora con maggiore chiarezza. Apriamo la Bibbia in Zaccaria capitolo 14. Zaccaria è scritto nell'Antico Testamento, ma parla degli eventi del Nuovo Testamento che si devono ancora avverare. Zaccaria 14, dal versetto 1. Zaccaria 14, dal versetto 1. Dice: ecco, viene il giorno dell'Eterno. Allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Ed io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Questo è accaduto varie volte nella storia, ma ora vedremo l'assedio finale. Chi convincerà tutte le nazioni ad andare contro Gerusalemme? Chi convincerà tutte le nazioni ad andare contro Gerusalemme? Lo leggiamo in Apocalisse 16, non sono io a dirlo, ma è Dio stesso, attraverso l'Apostolo Giovanni, che scrive per noi Apocalisse 16, dal versetto 13 fino al versetto 16. Apocalisse 16, versetto 13, dove l'Apostolo Giovanni ci narra la visione di chi veramente si prodigherà di convincere tutte le nazioni ad andare contro gli ebrei. Nel versetto 13, qui narra Giovanni, narra: e vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Sapete, le rane non vivono in acque pulite e limpide, vivono in acque sporche. Dalla loro bocca, infatti, escono ragionamenti malefici, i ragionamenti malefici del dragone, cioè del diavolo. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi anche politicamente, finanziariamente, socialmente, cioè si presentano come personaggi buoni, ma dietro le quinte, vanno dai re della terra per scopi missionari, per scopi pacifici, per cercare di assicurare la pace nel mondo. Vanno dai re della terra, del mondo intero, per fare cosa? La verità è che noi non potremmo mai sapere se non lo leggessimo qui. Loro girano il mondo e si scambiano le visite di governo per radunarli tutti per la guerra del grande giorno di Dio Onnipotente. Ecco perché prima, senza mezzi termini, ho detto che ci sono governanti che odiano la Bibbia, ma la conoscono molto meglio di tanti di noi. E nel versetto 15 Gesù dice, ecco, io vengo come un ladro, cioè improvvisamente e inaspettatamente. Sapete, le 10 vergini di cui 5 si addormentano. E lui continua, Gesù, dicendo, beato chi veglia, beato chi non dorme spiritualmente, beato chi custodisce le sue vesti per non andare nudo e non lasciar così vedere la sua vergogna. Il vestito di cui lui parla sono le nostre opere, che sta a indicare che la fede non basta se non è accompagnata dai fatti, dalle azioni, perché molti pensano che siamo solo salvati per fede, ma se la fede non ha le opere, se non c'è il nostro impegno concreto, è una fede morta. Quindi, in altre parole, Gesù dice, beato chi protegge la propria condotta in Gesù Cristo. È beato chi si sente coinvolto nel corpo di Cristo e non estraneo e non a distanza, troppa distanza. Meno male che siamo tutti ben collegati, sia presenti che tramite internet. Un uso benevolo di uno degli strumenti più potenti mai inventati dalla storia da parte dell'uomo. E sicuramente Dio l'ha permesso. Poi nel versetto 16 Gesù dice che questi tre spiriti immondi li radunarono, cioè raduneranno le forze armate delle nazioni nel tempo opportuno. E li raduneranno in un luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Armageddon è vicinissimo, e l'assedio attorno, c'è una grande valle che si chiama Armageddon, proprio per assediare Israele. Il libro dell'Apocalisse rivela che a radunare le nazioni contro Israele saranno quei tre personaggi. Personaggi o soggetti malefici, descritti simbolicamente come il dragone, la bestia e il falso profeta. La Bibbia e la storia identifica questi tre soggetti. Dice, ma chi sono? Il dragone, la bestia e il falso profeta. La Bibbia e la storia li identifica. Il dragone sappiamo bene chi è. In Apocalisse 12, versetto 9, dice lui è il seduttore di tutto il mondo. Dietro il dragone è il serpente che è diventato nei secoli un grosso serpente, un dragone, che poi si identifica anche con un oriente in cui certe nazioni negano l'esistenza di Dio. È curioso questo fatto, non vi pare? Mentre la bestia e il falso profeta, chi sono realmente? È qui dove dobbiamo avere le idee chiare per non cadere che a ogni evento noi diciamo è iniziata la grande tribolazione. La bestia e il falso profeta, chi sono realmente? Per identificarli dobbiamo avvalerci della storia. Dobbiamo avvalerci della Bibbia, perché la Bibbia interpreta se stessa, ma anche dobbiamo avvalerci dei fatti contemporanei. Cioè dobbiamo avere occhi per vedere, orecchie per sentire e usare il cervello e usare soprattutto lo Spirito Santo di Dio. La bestia che cos'è? È un impero politico-militare che ovviamente è governato da uomini. che sta per nascere. Dove? Nello stesso territorio dell'antico impero romano, ma nella veste moderna dell'Unione Europea, perché raccoglie tutti i popoli che dal tempo antico fino ad oggi hanno fatto parte delle quattro bestie di cui Daniele parla. Una Unione Europea la quale rifiuta, se ci avete fatto caso, di avere una identità religiosa, come l'impero romano vuole rendere e considerare tutte le religioni uguali, e le cui nazioni sono alcune forti come il ferro e altre sono deboli come l'argilla, e fra di loro hanno molta difficoltà a stare insieme. Non realizzano una vera e propria unione politica e militare. Non riescono. Alla fine però ci riusciranno. Ma ci riusciranno perché uno di loro, a capo di tutte queste nazioni, per poco tempo diventerà un super dittatore gioco forza. Perché le situazioni e gli eventi mondiali saranno tali che la democrazia che così tanto loro ora decantano non sarà più sufficiente a mantenere l'ordine mondiale e nemmeno l'ordine all'interno dell'Europa stessa. Dovrà esserci semmai una democrazia con il pugno forte, perché anche in Russia i russi o Putin la chiama la sua democrazia, ma è una democrazia con il pugno forte, cioè ci sono limiti, ci sono delle barriere. Quindi ci sarà alla fine uno che per poco tempo diventerà un super dittatore ed avrà lo spirito dell'anticristo, nel senso che promulgherà leggi contrarie a quelle di Dio, eliminerà le libertà fondamentali. E come leggiamo sempre nel capitolo 13 dell'Apocalisse, dal versetto 16, questo futuro dittatore farà sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra, oppure sulla loro fronte, non su entrambi i posti, ma o sulla fronte o sulla mano destra, un marchio che nessuno poté in maniera tale che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avrà il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Nei miei precedenti sermoni ho spiegato un po' più in dettaglio questo aspetto e ovviamente ci sono molte speculazioni sul marchio della bestia. Alcuni dicono che è il vaccino, altri dicono che è il Green Pass, altri ancora dicono che sarà un microchip installato nella pelle, sotto la pelle. Invece non è nulla di tutto questo. Noi diciamo che il marchio della bestia è una ideologia politica religiosa, oltre che sociale, perché sarà abbracciata ciecamente da tutti. Una ideologia politica, sociale e religiosa che però nei secoli è sempre esistita questa dinamica, si è sempre avvalsa e anche in futuro si avvarrà di tutti gli strumenti necessari per censire, per controllare e sottomettere le nazioni e le loro popolazioni. Per certi versi questo sembra un'evoluzione naturale di chi governa, di un sistema che per essere governato nell'ordine queste cose ci devono essere. L'abbiamo visto in questi giorni però di embargo finanziario alla Russia, come un futuro impero, quello della bestia, potrà un giorno imporre una totale ubbidienza e dipendenza non solo ai cittadini, ma a cominciare dai capi di Stato. Ai capi di Stato verrà imposto, come ora sta per essere imposto per esempio a Putin, un sistema digitalizzato e interconnesso con tutte le banche a livello globale, il famoso SWIFT. In altre parole, a livello popolare il denaro contante potrebbe scomparire, le persone potrebbero comprare e vendere soltanto attraverso le carte di credito e i sistemi digitalizzati, ma soltanto se non si opporranno al sistema gestito globalmente dalla bestia e dal falso profeta, i quali ubbidiscono a loro volta ai piani delle grandi elite finanziarie, perché i veri capi in questo mondo, su tutti i capi di Stato delle nazioni, sono le grandi elite finanziarie, perché tutte le nazioni del mondo sono indebitate fino al collo. E se queste elite finanziarie non prestassero, non finanziassero, come quello che sta accadendo anche all'Europa, all'Italia in particolare, più che agli altri paesi europei, ovviamente chiuderebbero i rubinetti dei soldi. E allora tutti gli impiegati statali e amministrativi, gli impiegati pubblici, e naturalmente gli stati crollerebbero. Abbiamo fin qui identificato il dragone e la bestia, ma chi è il falso profeta vediamo un po' più da vicino. Il falso profeta è il capo di una chiesa universale che guida le coscienze di molti popoli e capi di nazioni, tutti vanno a baciargli la mano, che nel loro insieme, questi popoli e capi di nazione, formano la cosiddetta Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. In Apocalisse 17, apriamo in Apocalisse 17 dal versetto 5, notate che aggettivo Dio gli mette a questa Babilonia la Grande, dice: sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, non quella del cantante, ma mistero, sapete la canzone mistero. Perché mistero? Perché la maggior parte delle persone ovviamente non la identificano come qualcosa, come una maschera che nasconde qualcosa di brutto dietro. Dice: sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, non la Babilonia di Nabucodonosor in Iraq, proprio nella piccola città di Babilonia, oggi quasi un paesino, ma al tempo di Nabucodonosor era il centro del mondo. Quindi mistero, Babilonia la Grande, e poi la descrive, è la madre delle meretrici, delle prostitute, o dei prostituti, perché, ma sta parlando delle varie chiese e sta parlando delle varie ideologie sociali dove la gente, pur di mangiare, vende anche l'anima. Cioè non gli interessa la religione, alla gente non interessa l'ideologia, non interessa la fede, interessa solo poter mangiare, dormire, fare sesso, andarci a divertire. Per questo Dio chiama l'intero sistema anche la bestia. Perché cosa fa la bestia se non fa soltanto queste tre funzioni, mangiare, dormire, sesso e vivere, respirare? Questo fa la bestia. Ma Babilonia la Grande è un sistema sociale dove tutti accettano il tutto pur di andare avanti. Nel versetto 6 dice: e vidi la donna ubriaca, ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Questa donna, nel versetto 15, lo spiega ancora meglio. Dice: poi l'angelo di Dio mi disse: le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Ecco, tutto un sistema mondiale. E però quando parla di Babilonia la Grande, noi possiamo sapere qual è l'epicentro di questo. Nel versetto 6 lo dice: la donna è ebra, è ubriaca di tutto il sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Chi ha perseguitato i cristiani nella storia? Lo sapete voi. Il falso profeta quindi è falso perché? Perché anziché portare avanti la verità biblica, la Bibbia la considera un libro obsoleto, si fa servo della bestia, promuovendo una nuova religione universale, sincretica ed esoterica, permettendo anche costumi corrotti da persone che, purché la sovvenzionino, a discapito dei comandamenti e della vera fede di Cristo. Dietro il potere della bestia e del falso profeta ci sarà Satana e il diavolo, c'è sempre stato, ma ci sarà in maniera piena. Satana spingerà il mondo ad odiare ancora una volta sia Israele nel Medio Oriente, sia tutti gli ebrei sparsi nel mondo, ma anche tutti coloro che studiano la Bibbia, che aspettano il ritorno di Cristo e che mettono in pratica i comandamenti, come scritto nella visione avuta dall'Apostolo Giovanni in Apocalisse 12. Apriamo in Apocalisse 12 perché lì vediamo una fotografia di noi stessi. In Apocalisse 12 vediamo noi, vediamo la nostra fotografia del nostro tempo, perché Apocalisse 12 nel versetto 17 parla del tempo della fine, parla di un residuo di persone che ancora osserva i comandamenti di Dio. Dice nel versetto 17, il dragone allora si adirò contro la donna, che è Israele e che è la Chiesa, Israele e la Chiesa, e se ne andò a far guerra con il rimanente, con il resto della progenie di lei. Non solo una progenie fisica, ma anche noi che siamo una progenie spirituale in virtù della nostra fede simile a quella di Abramo, questo dragone andrà a fare guerra contro coloro che custodiscono i comandamenti di Dio e che hanno la testimonianza di Gesù Cristo. Sta parlando in fondo di due popoli che alla fine diventeranno un unico popolo, cioè gli ebrei che si ostinano ad osservare i comandamenti di Dio, ma non hanno la fede in Cristo, e poi c'è tanta gente che dice di credere in Cristo, ma nello stesso tempo dice Cristo ha abolito i comandamenti. Mentre il vero popolo di Dio fa tutte e due le due cose, ed è un piccolo gregge. Ed ecco perché siamo così pochi nel mondo. Il dragone sta già facendo guerra ai valori spirituali della Bibbia e ai cristiani, ma farà una guerra ancora più dura quando l'impero della bestia arriverà alla sua massima potenza attraverso la comparsa di un nuovo Hitler, perché verrà il super dittatore europeo che al servizio delle grandi elite finanziarie riuscirà ad invadere Israele e la città di Gerusalemme. Per fare le guerre ci vogliono soldi, bisogna pagare i soldati, bisogna comprare armi, bisogna fare tutte queste cose. Ora, perché questo interesse per Israele? Perché questo interesse per Israele? Come ho detto prima, con parole diverse, questo interesse per Israele è perché la bestia conosce le profezie, come le conosceva Erode, che sapeva che il Messia era nato, e tutti gli dicevano, guarda che dovrebbe essere nato a Betlemme, andiamo là. Quindi questi uomini, così come vanno dalle fattucchiere a cercare di indovinare e praticano le arti divinatorie, conoscono anche la Bibbia e cercano di fermarla, di smentirla. Quindi conosce la bestia le profezie, secondo le quali da Gerusalemme si governerà il mondo intero. La bestia sa che la Bibbia dice che da Gerusalemme il mondo intero un giorno sarà governato. Ed ecco la ragione per cui il Papa dette a Mussolini la benedizione di diventare il Duce d'Italia, con la promessa che il Duce avrebbe tolto il protettorato ai britannici per permettere al Papa di andare a stabilire la sua sede nei territori santi, nella Terra Santa, perché una volta che lui, Dio non ha voluto, perché era troppo presto, che tutto questo si adempisse. Ma la bestia ci riuscirà e Dio lo permetterà per poco tempo, grazie a Dio. Apriamo nel capitolo 11 di Apocalisse 11, Apocalisse 11, dal versetto 1, Giovanni racconta che Dio, attraverso un angelo, gli fa dare una canna, come una specie di metro. Poi mi fu data una canna, simile ad una verga, e l'angelo, stando ritto, disse: alzati e misura il tempio di Dio, misura l'altare e misura o conta quelli che vi adorano. Però tralascia il cortile che è fuori del tempio e non misurarlo, perché è stato dato ai gentili, ai pagani o ai falsi cristiani, che faranno in quel tempo alleanza anche con quelli che non credono in Dio. E questi gentili, se eserciti, calpesteranno la santa città per 42 mesi, cioè per 3 anni e mezzo, vi sarà la grande tribolazione. Quindi è solo quando Israele sarà invasa che la vera grande tribolazione, quella biblica, avrà inizio. Questo non significa che prima che questo accada non ci saranno sofferenze, pestilenze, carestie, roba di questo genere. Però la tribolazione grande predetta da Gesù è questa. Il Tempio e l'altare cosa significano? Il Tempio e l'altare raffigurano quelli che adorano Dio realmente, quelli che partecipano in presenza o in collegamento, sono il Tempio e l'altare, sono quelli che adorano Dio realmente. Ma il cortile che cos'è? Il cortile rappresenta tutti quelli che non entrano, non partecipano, che hanno una loro fede, ma non partecipano. E questi sono e rappresentano quell'immensa folla che dovranno attraversare soffrendo la grande tribolazione. Come dice in Apocalisse capitolo 7, dove ci sono descritti i 144.000, 12 tribù, 12.000 per ogni tribù, e poi c'è una grande folla di ogni nazione, lingua. Sono persone che hanno la fede, che dicono di credere in Dio, ma non partecipano alla vita vera del Tempio e dell'altare. Stanno nel cortile, fuori. In Apocalisse 13, torniamo in Apocalisse 13, nel versetto 5, e alla bestia le fu data una bocca che proferiva cose grandi, perfino bestemmie. Quando dice cose grandi, da meravigliare e affascinare i popoli. Ma che sono bestemmie, che solo chi conosce la Bibbia lì capirà che sono bestemmie. I popoli saranno affascinati da quello che la bestia dirà. E le fu data potestà di operare per 42 mesi. La bestia, con la benedizione del falso profeta, collocherà l'abominazione della desolazione. Che cosa potrà essere? Sarà una statua di Giove, come al tempo di Antioco Epifane? Non lo sappiamo. Però sicuramente sarà un simbolo, una statua oppure un'immagine che inviterà perfino gli ebrei, che sono molto allergici a questo storicamente, però li porterà a una pratica idolatrica, che spiritualmente presso il muro del pianto probabilmente sarà installata lì. E naturalmente sarà un'abominazione della desolazione dal punto di vista spirituale. Per farsi accettare ben volere, per calmare le anime, la bestia sarà in grado di promettere a tutte le nazioni, inclusa la Cina, tutte le nazioni, un patto, un nuovo patto, un patto mondiale, un patto settennale, un patto di 7 anni per garantire la ricrescita economica, il reset finanziario, perché ragazzi, per come noi siamo combinati a Stati Uniti d'America, che è destinata a chiudersi a motivo della sua del suo enorme indebitamento che non potrà più pagare nemmeno la NATO, e la NATO stesso passerà ad essere guidata di nuovo dagli europei, perché gli europei stanno, l'Europa unita finanziariamente è un gigante finanziario, ma è di cartone rispetto alla sua milizia, non ha armi. Solo ora si stanno risvegliando. Da questo punto di vista Putin è riuscito per la prima volta a unificare la volontà degli europei ad armarsi. Quindi un patto nuovo settennale per garantire la ricrescita economica, nonché pace e sicurezza in tutto il mondo, incluse le nazioni orientali, come l'India e la Cina. Non dimentichiamo che alla fine anche quelli, gli eserciti del cosiddetto Sol Levante, sono quelli che alla fine se ne andranno anche con la bestia quando il fiume Eufrate si seccherà, sarà prosciugato. Quindi dice, ma dopo 3 anni e mezzo di pace e sicurezza nel mondo, e solo allora quando in effetti il fiume Eufrate sarà veramente prosciugato alla bestia, il super dittatore approvato dal falso profeta farà guerra contro Israele e assiederà militarmente la città di Gerusalemme, ovviamente sempre con la scusa di imporre la pace. Ecco, riuscirà la bestia nel suo intento. Riuscirà la bestia nel suo intento. All'inizio ha detto che Dio lo permetterà questo suo potere per un breve tempo. Che cosa dice la profezia? Apriamo nella prima lettera ai Tessalonicesi capitolo 5. Prima lettera ai Tessalonicesi capitolo 5 versetto 3. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Quindi, quando noi udremo pace e sicurezza, che tutte queste nazioni, avete visto quante volte gli Stati Uniti hanno fatto, cercato di fare da paciere tra ebrei e palestinesi, si riuniscono, fanno un patto, si stringono la mano, ma poi i patti vengono violati. Non c'è patto umano che non è mai stato violato, perché noi esseri umani siamo purtroppo così, violiamo i patti. Dobbiamo però, con lo Spirito Santo, di non violare il patto che ha fatto Gesù con il suo sangue. Quindi sulle nazioni della bestia cadrà un'improvvisa rovina. Perché? Per mano di chi? Per mano di Dio. Per mano di Dio, non per mano di una nazione più forte di un'altra. Per mano di Dio. Perché in una guerra, quel tipo di guerra, sono tutti sconfitti. Si dice sempre che in una guerra vincitori e vinti sono sconfitti. Ma in questa guerra, dove gli ebrei non accetteranno affatto di essere eliminati completamente come specie, come diciamo, come popolo, sarà una guerra diversa. Quindi Dio porrà fine a tutto questo, e naturalmente per bloccarli in tutto questo accadrà una subitanea rovina, come quando io, se ho un martello o un'arma micidiale da usare per ammazzare qualcuno, cosa fa Dio? Mi manda in rovina, mi impedirà a me, occorre questo. Quindi andiamo in Zaccaria capitolo 12 per vedere in che modo Dio fermerà tutto questo. Dio per la prima volta, o una delle poche volte dovrei dire, userà la forza. Zaccaria capitolo 12 versetto 9 dice: in quel giorno, Dio dice, avverrà che io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Io interverrò. E Gesù, così come quando Israele uscito dall'Egitto non avrebbe dovuto nemmeno, perlomeno agli inizi, non doveva nemmeno usare le armi, ma lui camminava e dove andava verso la terra promessa trovava i suoi nemici già sconfitti. Chi li aveva fatto sconfitti? Era Dio. Loro non versarono nemmeno una goccia di sangue, cominciarono a doverla versare e a usare le armi e a uccidere quando decisero di loro testa. E lì cominciò la fine di Israele. Allora, quindi, Gesù Cristo interverrà con potenza divina per fermare la grande tribolazione, altrimenti questa volta sarebbe un olocausto più grande, un genocidio totale. Non solo Israele, ma l'umanità intera sparirebbe. E Dio questo ovviamente, che ama l'umanità, non lo permetterà. Quei giorni, dice, saranno abbreviati dal ritorno glorioso di Gesù Cristo, di nostro Signore, che verrà con divina potenza e immortalità, come descritto in Apocalisse 19. Andiamo in Apocalisse 19. Apocalisse 19, a cominciare dal versetto 11. Apocalisse 19, a cominciare dal versetto 11. Nella scena Giovanni, l'Apostolo, racconta: «Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia». Nel versetto 12, «I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui solo». Nel versetto 13, «Era vestito di una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio». Non c'è dubbio che qui stiamo parlando del ritorno di Gesù Cristo con la potenza di Dio. Il ritorno di Cristo come sarà visto dalla bestia, dalle altre nazioni, dai popoli in genere e dalle forze armate? Sarà visto come un'invasione dallo spazio. Un'invasione dallo spazio, perché questa volta il Cristo viene sulle nuvole in modo eclatante, visibile, tangibile. Perciò tutte le nazioni saranno distratte da Israele e si organizzeranno per fargli guerra. Ed è rivelato questo in Apocalisse 19, due capitoli dopo, Apocalisse 19, nel versetto 19, «E vidi la bestia e il re della terra con i loro eserciti radunati per fare guerra contro colui, contro Cristo che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito angelico». Naturalmente non è che i popoli vedranno questo Gesù Cristo su un vero e proprio cavallo. Questi sono simboli. Cristo verrà con la potenza di Dio. Questa profezia descrive la battaglia che avverrà tra le nazioni guidate dalla bestia e gli angeli guidati da Gesù Cristo, che tornerà dal cielo con divina potenza e immortalità per porre fine ad Armageddon e alla grande tribolazione. In Daniele 2 è profetizzato che Dio farà crollare definitivamente l'ultimo impero della bestia, esattamente come ha fatto crollare tutti gli imperi che l'hanno preceduto. Chi si ricorda i quattro imperi che sono venuti prima? L'impero assiro-babilonese, l'impero medo-persiano, l'impero greco-macedone e l'impero romano, che sta rinascendo sotto forma di Unione Europea, i cui regnanti, fate attenzione, sono impegnati a servire la bestia, indebiteranno i loro popoli fino al collo, e ci stanno in realtà già, hanno cominciato a indebitarci, e finiranno davanti a una possibile sconfitta che loro intravederanno, finiranno per odiare il falso profeta, che si è sempre arricchito e si arricchisce attraverso Babilonia la Grande, la meretrice, cioè popoli, lingue, eccetera. E in Apocalisse 17, dove leggiamo che le 10 corna, che rappresentano i re dell'ultimo impero romano, le 10 corna che hai visto sulla bestia, cioè sono tutti i governanti, odieranno la meretrice, la renderanno desolata e la lasceranno nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno con il fuoco, cioè porteranno questa parte di territorio a subire il peggio. Tutta l'Europa incendiata, immaginatela. Ma prima di essere incendiata sarà che la popolazione sarà ridotta alla fame. In Daniele capitolo 2, ci stiamo avvicinando alla fine, in Daniele capitolo 2, versetto 44, è rivelato che al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Sta parlando del regno di Dio, del suo regno. Questo regno non sarà lasciato ad un altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno, esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte, non per mano d'uomo, e frantumare tutti i regni umani che sono simboleggiati dal ferro, dal bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro, per chi di voi ha letto questa profezia in Daniele capitolo 2. Il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura. Ci sarà quindi una guerra mondiale, una grande tribolazione, che vedrà alcuni cristiani morire martiri, ma vedrà anche molti altri fedeli che saranno protetti fisicamente da Dio. E alla fine ci si ritrova tutti con Cristo quando Lui ritornerà sulle nuvole e li porterà e ci porterà a Gerusalemme per ricostruire un mondo distrutto. Apocalisse capitolo 11, Apocalisse capitolo 11, versetto 18, le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servitori, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, ed è arrivato il tempo di distruggere quelli che distruggono la terra. Questo sarà il punto storico in cui Gesù interverrà nel vivo della guerra mondiale. Scende, molti lo vedranno, ma qui è il punto in cui in Zaccaria 14, dal versetto 3 dice: poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. Nel versetto 4: in quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, ad est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle, e una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Nel versetto 6 leggiamo che in quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, gli astri luminosi si oscureranno. Molti dicono che questa profezia di Zaccaria 14 è la prima venuta di Gesù. Però quando Gesù venne, queste cose non avvennero, si verificheranno nella seconda venuta di Cristo. Nel versetto 6 dice: in quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, gli astri luminosi si oscureranno, sarà un giorno unico che è conosciuto dall'Eterno, non sarà né giorno né notte, ma verso sera, invece di esserci buio, ci sarà luce. E ciò vuol dire, quello che la nostra Chiesa interpreta, che sarà ripristinato il Capodanno biblico. Perché quello sarà un evento unico nella storia, il ritorno di Cristo, il Capodanno biblico, e per tutti i popoli inizierà il famoso millennio, i mille anni del regno di Gesù sulla terra. In quel giorno, nel versetto 8, avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive, metà di esse andrà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Sarà così sempre, tanto d'estate che d'inferno. Queste acque vive hanno un duplice significato. Lo Spirito Santo significano lo Spirito Santo che diverrà disponibile a tutti i popoli e quindi non ci sarà più guerra tra est e ovest. E rappresentano le acque vive anche i mari inquinati. Saranno purificati finalmente. Nel versetto 9 è descritta l'instaurazione del regno mondiale di Gesù Cristo. Dice nel versetto 9: l'Eterno sarà re su tutta la terra. E in quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome, che è l'Eterno, non mille nomi. Siamo giunti alla conclusione, fratelli e sorelle. A questo punto sento l'utilità di concludere con questo mio, dire, leggendo uno stralcio della prima epistola ai Tessalonicesi. Se volete leggerla assieme a me, mi farà piacere. Prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 5, dove siamo esortati a stare sempre spiritualmente svegli, indipendentemente da quando tutte queste cose accadranno. Esattamente, non lo possiamo sapere. Però dobbiamo vedere questi eventi. Nella prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 1, l'Apostolo Paolo ci esorta dicendo, e con queste parole ci lasceremo oggi in questa santa adunanza, ma spero che rimarranno con noi queste parole. Dice ora, l'Apostolo Paolo ci esorta dicendo, ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, cioè all'improvviso e inaspettatamente. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Questo è un avvertimento ovviamente per la bestia e i suoi leader. L'Apostolo Paolo continua parlando a noi dicendo, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro o che non riusciate a capire quando è vicino. Ci sta dicendo che noi possiamo discernere i segni dei tempi. Nel versetto 5, voi tutti siete figli della luce, cioè voi avete conoscenza e siete figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Siamo costantemente impegnati a nutrirci della parola di Dio e della nostra intima relazione con Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo, nostro Re. Infatti, coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, non ci lasciamo abbindolare dalle seduzioni e dagli inganni del diavolo, passando troppe ore davanti alla televisione, vedendo magari programmi che non ci edificano, ma passando più tempo allo studio della parola di Dio. Avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, è preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, alla distruzione, ma ci ha destinati ad ottenere salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo spiritualmente, sia che dormiamo sui nostri letti, viviamo sempre insieme a Lui. Perciò consoliamoci gli uni gli altri ed edifichiamoci l'un l'altro, come già stiamo facendo. Bene, grazie fratelli e sorelle della vostra partecipazione a questa santa adunanza che spero ci ha arricchito tutti noi in Cristo. Vi auguro un buon proseguimento e arrivederci alla prossima.